Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 9, paragrafo 2. Proviamo ad interpretare meglio e a verificare se sia proprio la nostra società contemporanea quella che rischia di essere vomitata dalla bocca del Signore. Lo stare alla porta e bussare sta a significare l'imminenza di una venuta, come quella di una persona che sta per entrare in casa e dalla quale ci separa solo l'ultimo diaframma della porta. L'invito perentorio al pentimento, prima che sia troppo tardi, indica la gravità della situazione. L'essere né freddi né caldi per l'occhio di Dio indica lo stato spirituale peggiore. È questa, infatti, la situazione di coloro che si barcamenano stando apparentemente con Dio, ma vivendo in realtà secondo le regole del mondo. L'immagine cruda che il Signore volutamente usa, dicendo "Io sto per vomitarti dalla mia bocca", esprime non solo la valutazione morale negativa, ma soprattutto il disgusto che questo comportamento suscita in Dio. Costoro, infatti, fedeli ai valori del mondo, ma da ipocriti, fanno finta di appartenere a Dio, senza rendersi conto che non è possibile ingannarlo, perché Dio sa leggere nel profondo dei loro cuori. Sono dei doppiogiochisti, tengono i piedi in due scarpe. Sono i peggiori, quelli che non hanno neanche il coraggio diabolico, che merita pur sempre il rispetto che si deve ai grandi nemici, di sostenere apertamente le proprie azioni. L'uomo, dichiaratamente nemico di Dio, ha almeno il merito della sincerità e del coraggio delle proprie azioni. L'altro, che invece finge, ha la vigliaccheria dell'uomo falso. Un Giuda che agisce nell'ombra, moralmente e spiritualmente parlando, e che è peggio di un nemico dichiarato non solo agli occhi degli uomini, ma anche a quelli di Dio. Volgiamo lo sguardo al passato e cerchiamo di capire, poiché quello che dobbiamo individuare è appunto un periodo storico, a quale società può appartenere questo giudizio. Il giudizio riguarda evidentemente l'umanità in generale, ma non può non avere un particolare riferimento specialmente alla società dei cristiani, perché è soprattutto dai cristiani che Gesù Cristo si aspetterebbe un ricambio di amore, visto che, in quanto cristiani, essi dovrebbero conoscere molto meglio degli altri la sua dottrina, che è stata peraltro assimilata nelle radici della loro civiltà. Nella società cristiana, la situazione della fede, poiché è di questo che si tratta dal punto di vista di Dio, ha cominciato a precipitare già nel Settecento e ancor più nell'Ottocento, con la diffusione sempre più vasta dell'Illuminismo, con i suoi principi e le sue teorie filosofiche e ideologiche anticristiane. Nel Novecento esse hanno avuto la loro massima concretizzazione. In nome della Dea Ragione della Rivoluzione francese si è sviluppato gradualmente un nuovo paganesimo, che ha collocato l'uomo al centro dell'universo al posto di Dio. In nome della scienza e della razionalità si è cercato di demolire la fede, dando origine al razionalismo e allo scientismo. Il razionalismo consiste in una esagerata valutazione della ragione umana che porta al rifiuto di quanto Dio ci chiede di credere per fede. Lo scientismo riflette l'orgoglio di quanti presumono di avere nella scienza la chiave per la soluzione di tutti i maggiori problemi del pensiero umano, a cominciare dall'esistenza dell'universo e della vita. Il positivismo, che ne è un altro aspetto speculare, sostiene che l'unica fonte di verità e certezza è il mondo fenomenico. L'esaltazione del sapere sperimentale porta all'agnosticismo e a posizioni antimetafisiche, in sostanza alla negazione di Dio e dell'anima. In questo quadro di filosofie ed ideologie, il racconto creativo della Genesi biblica è stato considerato un testo mitico privo di alcuna validità storica e scientifica, mutuato da precedenti miti assiro-sumero-babilonesi ai quali i giudei monoteisti avrebbero dato una riverniciata di tipo spirituale. La realtà, come ben sanno gli studiosi non fuorviati da pregiudizi antireligiosi, è invece che i racconti pagani hanno costituito una degenerazione di una precedente tradizione spirituale originaria che nel popolo ebraico si sarebbe invece mantenuta in vita. Il Vangelo è stato considerato, senza alcuna prova o documentazione scientifica che appoggiasse una tale asserzione, un testo inventato dai primi seguaci della setta cristiana, oppure come scritto 2 o 3 secoli dopo, quando nessuno avrebbe più potuto smentirlo. Nella seconda metà del Novecento, le scoperte dei papiri di Qumran hanno invece, senza alcuna ombra di dubbio, dimostrato scientificamente l'esistenza dei testi evangelici fin dagli anni immediatamente successivi alla crocifissione di Gesù. Attraverso una cosiddetta critica scientifica, attraverso la demitizzazione dei testi sacri, il cui inventore è stato Rudolf Bultmann, si è cercato di eliminarne tutti gli aspetti soprannaturali, a cominciare dai miracoli ritenuti impossibili, in quanto, come sostenuto dallo scientismo, contrari alle leggi della fisica e della natura. Si è arrivati a cercare di demolire la stessa figura di Gesù Cristo, che scrittori famosi come Renan e Loisy avevano sostenuto essere un personaggio mai esistito e inventato dai primi adepti cristiani, oppure come un uomo comune che venne in seguito deificato dai suoi seguaci. Mitica pure l'idea dell'incarnazione di un Dio in un uomo. Mitica la verginità della Madonna fecondata da Dio, mitica la risurrezione, mitica l'ascensione. Mitica, come già accennato, la creazione in Genesi dell'universo da parte di Dio, mitica la creazione dell'uomo, mitica la credenza dell'anima insufflata da Dio. Non si è invece considerata mitica, ma scientifica, la pura teoria, negazionista della creazione da parte di Dio, che l'universo dal nulla si sia creato da sé, che dal caos l'ordine si sia creato da sé, che la vita, con la sua enorme complessità, sia nata da sé e per caso fortuito. Tutto ciò, il nulla che da solo crea la materia, il caos che da solo crea l'ordine e la vita, che nella sua enorme complessità e finalismo fa tutto da sola, sono miracoli che lo scientismo ammette e che, a ben pensarci, sono ben più grandi di quelli che si vorrebbero negare a Dio. Pur di negare a Dio il ruolo di creatore, si è poi preferito inventarsi l'autogenesi e trovare all'uomo un progenitore animale nella scimmia. Per evoluzione. Oggi a Spanne il 30% dei battezzati non crede in Gesù uomo Dio e nel Dio dei cristiani, ed un altro 60% dice di crederci, ma si comporta come se non ci credesse. Rimane il 10%. Si è professato infatti per 150 anni il materialismo ateo. Lo si è diffuso in tutto il mondo, lo si è insegnato nelle scuole e nelle università, e dove tale materialismo non si dichiarava ateo, diveniva ateo nei comportamenti. Si presentava come agnosticismo e laicismo, con la rinuncia a tutti quei valori che caratterizzano una società cristiana che sia tale di fatto e non solo di nome. Non sono mie elucubrazioni, ma è la realtà che potete constatare ogni giorno sotto i vostri occhi. E guardandovi attorno o aprendo giornali e televisioni. Se l'Ottocento è stato il periodo delle rivoluzioni e delle guerre civili, politico-religiose, fra cristiani che hanno insanguinato l'Europa, il Novecento è stato il coronamento, il trionfo delle ideologie totalitariste nate dall'Illuminismo, che hanno dato vita, in poco più di 20 anni, alle prime due guerre mondiali, in attesa che ne scoppi ora una terza, per ridefinire gli assetti ed il nuovo ordine mondiale. La prima metà del Novecento è stata quella che ha assistito ai peggiori stermini di massa, oltre 100 milioni di morti, e al massimo livello di odio fra gli uomini e nei confronti di Dio, di cui molti avrebbero trionfalmente decretato la morte. La seconda metà è il periodo storico che ha visto una ulteriore proliferazione di guerre in tutto il globo, ma ha anche visto nascere e svilupparsi la peggior crisi di fede dalle origini del cristianesimo. Non solo crisi della Chiesa dei fedeli, ma anche e soprattutto della Chiesa gerarchica, perché è sempre nella testa che risiedono le responsabilità maggiori. Il cristianesimo viene considerata la più diffusa religione al mondo, con il suo 1.700.000.000 di fedeli. Fedeli per modo di dire, però, perché, come abbiamo già sopraccennato, sia nel mondo cattolico che in quello protestante, i veri praticanti si aggirerebbero oggi mediamente intorno al 10%. Siamo in sostanza oggi di fronte ad una scristianizzazione della società cristiana, con la demolizione di quelli che sono stati in 2000 anni i suoi valori fondanti. Quali sono infatti i valori che caratterizzano oggi la nostra società? Quando Dio non viene negato, sovente gli viene imputato quanto al mondo non va, addebitandogli la colpa delle miserie, delle atrocità, degli orrori delle guerre, che sono invece addebitabili unicamente all'uomo. Se Dio è buono, si dice, perché non impedisce tutto questo? Le famiglie sono allo sfascio con tradimenti, infedeltà, adulteri. Il libertinaggio sessuale è ai suoi massimi livelli. Basta guardare quanto, senza alcun pudore, ci mostrano le televisioni. La convivenza omosessuale viene ostentata orgogliosamente. È considerata un diritto da riconoscere per legge e da equiparare all'istituto matrimoniale, visto come un contratto e non come un sacramento. L'istituto della famiglia, nucleo della società, viene mortificato, venendogli sempre più preferita dai giovani la semplice convivenza, che non impone doveri, deresponsabilizza la coppia e degenera facilmente in separazioni che lasciano i figli nell'abbandono. La prostituzione e la pornografia dilagano ovunque. L'aborto terapeutico e non è diventato una prassi pagata dallo Stato, anche quando la terapia è solo una copertura ipocrita per mascherare la soppressione di una gravidanza non desiderata. La pedofilia non risparmia talvolta neanche ambienti ecclesiastici, come emerso da fatti di cronaca eclatanti a livello mondiale a tutti noti. Embrioni creati in provetta e poi congelati per portare avanti ricerche tremende volte a produrre organi di ricambio o a creare dei superuomini. Autorizzazione di governi alla sperimentazione con la creazione di ibridi uomo-animale, sempre con il fine, ufficialmente dichiarato, di combattere le malattie, oppure apparente divieto di sperimentazione, senza che però vengano previste sanzioni in caso di sperimentazione. Non tralasciamo infine le guerre etniche, con genocidi di interi popoli a milioni, specie in Africa, alle quali ormai la stampa, assuefatta o indifferente, non dedica il minimo spazio, come del resto fanno i governi delle potenze che potrebbero limitarle, ma invece non di rado le fomentano per assecondare interessi funzionali ai propri obiettivi economico-strategici. Rimane la fame nel mondo, per combattere la quale, anziché intervenire con risorse volte allo sviluppo economico e civile di quei paesi, vi sono organizzazioni internazionali che finanziano campagne promozionali volte a pianificare l'aborto di massa e governi che, anziché aiutarli, preferiscono devolvere risorse immense per la produzione di armi di sterminio di massa. Fermiamoci qui. Se dunque dovessimo pensare a quale società storica può alludere il Gesù dell'Apocalisse, scrivendo l'ultima lettera alla chiesa di Laodicea, non vi pare che ve ne sia sufficienza per pensare che sia proprio quella degli ultimi 2 secoli e in particolare quella dell'epoca storica che noi stiamo oggi vivendo? Penso che non abbiate alcun dubbio, se non altro perché le società storiche precedenti non avevano mai toccato il fondo attuale. Anche se non è detto che quello attuale sia veramente il fondo. Sono convinto che i tragici avvenimenti profetizzati nell'Apocalisse riflettano fatti concreti, situazioni storiche, ma non dimentico che dal punto di vista di Dio siamo molto più gravi quegli aspetti suscettibili di provocare la caduta spirituale dell'uomo. Perché è questa che coinvolge la salvezza dell'anima e la vita eterna. A quest'ultimo riguardo vi è un altro elemento che ci può far pensare che il periodo sia proprio questo. Mai nei secoli precedenti vi è stato un intervento straordinario nella storia da parte di Dio come quello connesso alle apparizioni della Madonna a Fatima, alle quali abbiamo già prima accennato. Ne parleremo nei 2 prossimi capitoli.